Newsline Sera.
Sono le 18.32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino in studio per l'edizione serale della Newsline, la cronaca in apertura. Forse la caldaia malfunzionante potrebbe essere questa la causa della morte di una coppia, di un bambino di 11 anni in una villa San Felice a Ema, in provincia di Firenze, mentre la bambina di 6 anni è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Meyer. Le esalazioni da monossido di carbonio sono state indicate fin da subito ieri come causa del decesso, ma nell'abitazione sono state trovate anche alcune stufe. Le indagini dei Vigili del Fuoco dirette alla procura guidata da Filippo Spiezza si stanno concentrando sulla caldaia che è installata in casa. I pompieri dovranno verificare se era stata sottoposta a manutenzione come prevede la legge. Per questo è stata anche sequestrata la documentazione relativa alla caldaia medesima. Quando gli atti saranno depositati in procura, la PM Silvia Zannini disporrà l'autopsia delle salme. Come dicevamo, la bambina di 6 anni è attualmente ricoverata al Meyer in condizioni definite gravissime ma stabili, questo quanto dice Francesca Menegozzo, che è della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria Meyer. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
È in condizioni gravissime ma stabili la bambina di 6 anni che ha perso i genitori nella tragedia di San Felice a Ema, Firenze. A dirlo Francesca Menegazzo della direzione sanitaria del Meyer. Nella notte è stata effettuata una prima seduta di ossigenoterapia in camera iperbarica presso l'ospedale di Careggi, ma la prognosi rimane riservata perché, prosegue Menegazzo, la situazione è davvero molto severa. Si muove su un filo sottile il destino di Aigno di Fatima, l'unica trovata ancora in vita nella villa vicino al Poggio Imperiale, dove sono morti i genitori della piccola, Matteo Racheli e Margherita Alcione, e anche il figlio di lui, Elio Racheli, 11 anni, nato da un precedente matrimonio, con ogni probabilità a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. È quanto riferiscono le fonti ospedaliere, che si stanno muovendo di ora in ora in base all'andamento clinico. L'ossigenoterapia in camera iperbarica viene effettuata proprio nei casi di intossicazione da monossido di carbonio, che colpisce in modo più importante cuore e cervello, spiega la dottoressa. Uno scenario frequente, ammette, che vede i bambini subire intossicazioni più severe rispetto agli adulti.
E veniamo alla politica. È stata approvata dal Consiglio regionale della Toscana la manovra finanziaria per il 2025, composta dal bilancio 2025-2027, dalla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, dalla legge di stabilità e relativo collegato per l'anno prossimo. L'intero pacchetto vale circa 12 miliardi e mezzo di euro, di cui 8 sono per la sanità. L'approvazione degli atti finanziari, arrivata a tarda notte dopo una lunga discussione, ha registrato il voto favorevole del PD di Italia Viva, quello contrario invece di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle. La Lega non ha partecipato al voto, abbandonando l'aula in protesta per le modalità con cui il presidente della regione Eugenio Giani ha presentato un nuovo pacchetto di emendamenti collegati alla manovra direttamente durante la discussione in aula. Nell'ambito della costruttività, ha spiegato il governatore, con cui si deve guardare all'interesse dei cittadini toscani, mi sono documentato rispetto alla proposta di emendamenti o su quello che è emerso durante il dibattito dell'opposizione. Mi sono permesso, approfittando del fatto che solo il presidente può presentare emendamenti fino a un momento prima della votazione, di portare alcuni emendamenti presentati dalle forze di minoranza. Gianni ha quindi accolto alcune richieste di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, tra cui il finanziamento a favore del Comune di Arezzo per l'intervento sul torrente Chiassa, le risorse per costruire a Pisa un centro per start-up, il finanziamento per l'impianto sportivo del Comune di Sillano ed altre cose. Tra gli altri subemendamenti presentati dal presidente Giani ci sono anche il contributo straordinario per il campo di calcio sussidiario di Agliana in provincia di Pistoia e il contributo per la risistemazione di una piazza a Tresana. Alcuni momenti di fibrillazione ci sono stati anche all'interno del centrosinistra, con secondo quanto riportano le cronache, il presidente del gruppo del Partito Democratico, che è uscito dall'aula in alcune occasioni, in occasione del voto su emendamenti presentati da Gianni. Questo è stato visto come un segnale di sofferenza all'interno del centro-sinistra da parte di Fratelli d'Italia, che lo ha denunciato, ma la votazione sul bilancio, come sapete, si è collegata politicamente anche alla nuova legge, o meglio alla riforma della legge sul turismo della Regione Toscana, un provvedimento rivoluzionario, così lo ha definito il presidente Gianni, una versione soft invece a guardare la proposta iniziale, questo secondo i detrattori, più poteri ai comuni, comunque una moratoria di 3 anni per l'applicazione delle nuove normative, mentre saltano il tetto massimo delle notti in affitto breve e il divieto di cumulare la proprietà di più appartamenti per il turismo. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Ed alla fine, dopo infinite discussioni e divisioni all'interno sia della maggioranza che delle opposizioni, la Regione Toscana trova in consiglio una quadra sulla nuova legge sul turismo, un provvedimento rivoluzionario per il presidente della regione Eugenio Gianni.
Questa è una legge rivoluzionaria, una versione soft, non so cosa significa. Si dà un potere di disciplina e di controllo alle amministrazioni comunali molto forte.
Una versione soft rispetto alla proposta iniziale secondo altri. In ogni caso non ci sarà più il tetto massimo delle notti in affitto breve, né il divieto di cumulo di un certo numero di case per turisti intestate ad una sola persona. In compenso, più potere ai comuni, che potranno stabilire limitazioni e numeri chiusi per aree omogenee. Una copertura legale, ad esempio, al divieto varato dal comune di Firenze per l'area UNESCO al vaglio del TAR nei prossimi mesi. Niente retroattività e salvi gli Airbnb esistenti, moratoria dunque dai 3 ai 5 anni per essere subordinati alla richiesta ai comuni per gli affitti brevi. Nuove norme urbanistiche, possibilità per i sindaci di dichiarare zone off limits. Caduto anche il limite dei 50.000 abitanti, la norma andrà ad interessare anche tanti comuni delle aree metropolitane, spesso pure considerate ad alta densità turistica. Insomma, una mediazione lontana dalla proposta iniziale che avrebbe trovato contrario il governo e con ogni probabilità anche la magistratura amministrativa.
Buonasera a Cecilia Del Re, Firenze Democratica, assessora all'urbanistica del comune di Firenze. Grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, si tratta di un provvedimento rivoluzionario, come lo ha definito il presidente Gianni, oppure insomma qualcosa di molto più soft rispetto a quello che era stato preventivato?
Ma è un provvedimento che comunque intanto dà ai comuni dei poteri, ed è quello che da anni andavamo chiedendo ai vari governi. Ora è intervenuta la regione, devo dire che l'ha fatto anche con un po' di coraggio, perché comunque è intervenuta su una materia che è concorrente con quella statale, quindi non mi sorprenderebbe se un domani Roma, quindi il governo impugnasse. Però detto ciò, mi sembra un provvedimento che mette dei punti di fermi e che dà ai comuni la possibilità finalmente di regolamentare questo fenomeno e non di procedere in ordine sparso, no? Inventandosi delle manovre che poi, come quella su Firenze, ha fatto più danni della grandine. Ecco, quindi ci auguriamo che il comune di Firenze sappia poi approfittare di queste normative.
C'è però insomma, è saltato, no? il tetto massimo per i giorni di apertura, tra virgolette, del B&B, e poi c'è questa moratoria di 3 anni, che significa che per 3 anni rimane tutto fermo.
Ecco, sì, questi sono diciamo dei provvedimenti al pari di quella norma che consente agli albergatori di affittare appartamenti, che davvero per noi non ha senso, perché se da un lato, come dire, accoglie diciamo la richiesta degli albergatori di sanare profili di concorrenza sleale, dall'altra però, se lo guardiamo dal punto di vista della casa, sono per sempre appartamenti che saranno, diciamo, come dire, sottratti all'uso che gli è proprio, cioè quello della residenza per famiglie, lavoratori e studenti. Quindi questa norma, così come quella dei 3 anni, così come quella quindi della moratoria, così come tutte le altre, l'aver tolto appunto il tetto ai giorni, sono diciamo delle misure che cercano di attenuare anche le proteste. Per questo la nostra posizione è che comunque una normativa nazionale sarà la fine finalmente anche per l'Italia di una discussione che va avanti da troppo tempo, e devo dire che tutti i governi che si sono alternati non hanno avuto il coraggio di farlo, quindi non solo l'attuale governo di centrodestra ma anche i governi precedenti di centro-sinistra o comunque quei governi delle larghe intese. E invece in tutta Europa c'è stato un intervento deciso in materia. Guardate Barcellona ha deciso di appunto governare questo fenomeno con delle autorizzazioni, quindi o le città-stato o gli stati membri comunque dell'Unione. E poi ecco che il sindaco di Barcellona ha deciso di revocarle a un certo punto tutte, quindi ha dato un largo anticipo, ma insomma tra 4 anni a Barcellona non sarà più possibile affittare le case a fini turistico. Ecco, quindi degli interventi decisi sono quelli, e a livello nazionale sono quelli che finalmente porranno fine a questo tema. Devo però rilevare che intanto comunque la regione toscana ha iniziato a come dire, mettere dei punti fermi. Lo ha fatto guardando all'attività economica, cioè che è quello che dicevamo sempre noi, ovvero anche qui inserendo un sistema di autorizzazioni e di licenze, e non andando ad agire in chiave urbanistica, che invece la manovra che ha fatto il Comune di Firenze, laddove ha introdotto una nuova destinazione d'uso, residenza per affitti turistici. E quindi anche diciamo, quando si dice che questa normativa regionale coprirà il Comune di Firenze al TAR, no, non c'è niente di più sbagliato, nel senso che, a nostro modo di vedere ovviamente, però, perché appunto la Regione Toscana ha proprio detto che non ha ritenuto di modificare la legge urbanistica regionale, di inserire una nuova destinazione d'uso, quello sì che avrebbe coperto il Comune di Firenze, perché con il decreto salva casa di Salvini dello scorso luglio questo non è più possibile farlo, e quindi cade anche la fondamenta della delibera di Firenze. Quindi staremo a vedere come Firenze ora porterà avanti quella delibera, cioè si approverà la variante, perché è vero che è fissato il TAR a maggio, ma quella variante è stata solo adottata, se no siamo punti a capo, poi a maggio il TAR ti dice non l'hai ancora approvata e quindi non si esprime, oppure se deciderà di fare un regolamento ex novo sulla base delle nuove norme della Regione Toscana.
Grazie, molto chiara, grazie Cecilia Del Re, Finanza Democratica, buona serata, buon lavoro a lei.
A voi, buona serata.
Porta la tua voglia di festeggiare. Scandicci ti aspetta per brindare insieme l'arrivo del nuovo anno. Il 31 dicembre dalle 22:30 in Piazza della Resistenza, il Comune di Scandicci, l'associazione Beat 15 e Cashmere Music presentano una serata unica. Edoardo Bennato in concerto. Sono il capitano. Vieni a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con un'icona della musica italiana e a seguire Cipo DJ Set. L'ingresso è libero, non mancare. In diretta su Controradio FM 93.6, 98 e 9 e in streaming. Info, canali social, Capodanno, Scandicci.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da Della Ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museo900.it.
La Centrale dell'Arte presenta Alice nel Paese delle Meraviglie. Scenografia in continua trasformazione, con video, giochi di ombre e trasparenze per un'atmosfera suggestiva e rarefatta. Incontri sorprendenti, momenti poetici, comici e grotteschi trasporteranno i piccoli spettatori in una realtà altra, in cui davvero tutto può accadere. Giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle 18 al Teatro Puccini di Firenze, dai 5 anni in su. Posto unico, 10 euro. Info e biglietti, teatropuccini.it. Contro Radio.
And he sleeps on garbage heap streets, on the mattress he keeps, strapped to his bed, a sleeping bag of rags in a five-star shop doorway, a random desk home, can loud wind curtain deep through.
Dunque ci chiedono cosa è successo in A1, nel frattempo noi vi chiediamo di aggiornarci sulla questione del traffico che, come sentivamo prima nella conduzione di Giustina, era abbastanza problematico in molti quadranti della città, particolarmente quelli verso lo svincolo delle autostrade, per intenderci, su Firenze Nord. Quindi 342-81-04-111 per gli aggiornamenti. Ci chiedevano cosa fosse successo sulla 1 Sulla 1 si registra tra l'allacciamento della variante di Valico e Incisa un traffico sostenuto, anche perché c'è stato alle 5:30 un incidente tra lo svincolo Firenze-Scandicci, Firenze-Impruneta in direzione Roma. Come sempre accade in questi casi, poi il traffico si riverbera anche sulle direttrici più urbane, quindi torna il discorso del fatto che l'Indiano, zone limitrofe, via Pratese, via Pistoia sono abbastanza trafficate in questo momento. Comunque aggiornateci, 342 8104 111. Dicevamo prima della legge sul turismo del Consiglio regionale, che è ancora in via di votazione. Ci sono oltre 100 atti collegati, un lungo dibattito sulla questione degli affitti turistici, un contributo prezioso arrivato da parte di tutti, anche da parte delle opposizioni. Questo ci ha permesso di ottenere un buon punto di caduta. Certo, si tratta di una mediazione, ma un buon risultato, questo quanto ha dichiarato Stefano Scaramelli di Italia Viva. Non bisogna ripensare la piana, bisogna ripensare il deposito ENI di Calenzano. Questo quanto ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ai nostri microfoni in merito al futuro della piana fiorentina dopo l'esplosione lo scorso 9 dicembre che ha causato 5 morti. Immaginare di ripensare la piana è un atteggiamento ideologico che non serve a nessuno. Sentiamo.
Abbiamo vissuto una vicenda che è quella di un deposito con impianto di caricamento per idrocarburi che a Calenzano, che quando fu realizzato nel 1956 fu oggetto di una visione che prevedeva lì in tutta l'aperta campagna alle porte di un'autostrada che veniva ad essere realizzata nel 1960 la possibilità di questa funzione. Quando la piana si è venuta dagli anni 60 man mano a sviluppare, probabilmente rende oggi inappropriato l'impianto di caricamento degli idrocarburi. C'è da ripensare l'impianto di caricamento degli idrocarburi, non la piana. Io ritengo che queste visioni ideologiche sono addirittura qualcosa che non ci aiuta ad affrontare i problemi. Lì c'è da ripensare un impianto che quando fu fatto nel 60 era in aperta campagna, poteva andare bene, oggi c'è da spostare magari o da alleggerire quelle funzioni.
Il presidente Giani è intervenuto anche su un altro atto che è collegato alla legge di bilancio, della legge sui consorzi industriali, collegato sia tecnicamente per alcuni poste di bilancio, sia politicamente per le reazioni dei vari schieramenti. La legge sui consorzi industriali proposta dall'RSLU dell'ex GKN di Campi Bisenzio. L'obiettivo dichiarato per i consorzi è quello di promuovere la reindustrializzazione, l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio. Dovrebbe essere approvata breve, questo quanto ha detto il presidente Giani ai nostri microfoni.
Approviamo oggi la legge sui consorzi, quindi noi abbiamo risposto a quello che era l'appello che veniva fatto di dare questa opportunità. La regione fa la sua parte, come ha seguito questa crisi, che fu una crisi terribile, 424 dipendenti che Melrose, questa multinazionale che viene dall'Inghilterra, ci ha prospettato passare appunto da 424, oggi sono circa 130 quelli che ancora vivono questa crisi. Ecco che in questa fase è stato chiesto di poter dare l'opportunità costruendo consorzi industriali, la regione l'ha fatto, arriviamo alla fine dell'anno con questa legge regionale. Lo strumento riceve un'approvazione e addirittura uno stanziamento da parte della regione, perché vi è la capacità organizzativa di costituire questi consorzi industriali, vi è uno stanziamento da parte della regione.
Dunque, naturalmente la seduta del Consiglio regionale è prevista anche in notturna, quindi ci sta che venga approvata. Al momento no, perché c'è ancora la discussione sul testo sul turismo, anche perché Forza Italia ha presentato circa 80 emendamenti sulla legge del turismo, non essendo, a differenza di altre forze del centrodestra, non convinta del testo di mediazione che è stato riformulato dopo la proposta proposta iniziale del Partito Democratico, e peraltro c'è anche da affrontare sulla legge sui consorzi industriali l'ostruzionismo della Lega, che ha già annunciato qualcosa come decine e decine di emendamenti, e quindi 300 emendamenti per far sì che si torni in commissione, ha detto la Lega, si faccia una valutazione più seria e complessiva di quelli che sono i distrutti industriali che con quella legge verranno monopolizzati dai consorzi della regione toscana. Intanto l'ex GKN si prepara alle feste, resistere all'inverno, il Natale, il Capodanno dell'ex GKN, martedì 24 dicembre, che la povertà sia in piazza, che la piazza sia in lotta, cena con la comunità dell'Isolotto, il 31 dicembre invece alla Casa del Popolo di Grassina. Sentiamo Dario Salvetti, RSU, ex GKN.
Il 24 sera noi saremo con la veglia della comunità dell'Isolotto, e ci auguriamo con tante altre cittadine e cittadini. La veglia della comunità dell'Isolotto è un fatto storico per Firenze, che torna in piazza al freddo, evidentemente, con una cena che abbiamo voluto chiamare cena povera, evidentemente sia per un fatto, diciamo, di veglia cristiana vera e propria, ma anche perché noi arriviamo nella frustrazione di 12 mesi senza stipendio. Il Natale consumistico può essere molto frustrante quando sei povero, e il problema è che condividiamo questo insieme a altri quasi 6 milioni di persone in questo paese, per parlare solo dei poveri assoluti. È forse il caso di non vergognarsene, che abbiamo detto che la povertà sia in piazza e che la piazza sia lotta, perché non è di certo colpa nostra se siamo ridotti in queste condizioni, e anzi l'abbiamo fatto con estremo orgoglio sociale. Quindi ci toccherà di fatto parlare di lotta anche alla vigilia di Natale. E poi l'ultimo dell'anno saremo alla Casa del Popolo di Grassina per un evento che abbiamo voluto chiamare che sia un conto alla rovescia verso il futuro e non verso la catastrofe. Lo faremo alla Casa del Popolo di Grassina, e questi sono i nostri eventi, ma in generale sul sito insorgiamo.org si trova tutto, e anche le modalità con cui stiamo rimpinguando la cassa di mutuo soccorso per provare a dare un contributo, dei buoni spesa alle famiglie più in difficoltà tra i nostri colleghi che lo richiedessero.
Allora, sono arrivati diversi messaggi per quello che riguarda il traffico. A1, coda da Prato Est alla deviazione con A1 direzione Roma. Ci manda il nostro ascoltatore anche una foto, direi abbastanza inquietante. Grazie Riccardo. La foto del casello Firenze Ovest A11 è davvero un tappeto di auto, tutto bloccato. Sono arrivati due brevi messaggi vocali. Giustina, io direi senza rete li mandiamo, così come il nostro.
Grazie l'informazione. Sì, l'incidente aveva senso perché all'uscita dalla Fippelli per poi entrare in autostrada verso Roma c'era già traffico, però penso adesso sia scorra, insomma.
Ecco, questo è uno.
L'uscita dalla autostrada è un'ora che siamo fermi nel piazzalone dopo il pedaggio. Autostrada A11.
A11. Quindi tu ti trovi praticamente vicino a Riccardo, magari fate un happening contro radio. Vabbè, uno prova a sorridere, mi rendo conto che le situazioni sono veramente dure quando capita questo, anche perché insomma, difficile uscirne fuori. Speriamo si risolva presto. 342-8104-111 è il numero WhatsApp per i vostri messaggi. Grazie, anzi, che ci aiutate a dipanare la matassa del traffico, è sempre molto complicata, voi siete lì e quindi ce la descrivete. Un albero di Natale a Firenze per non dimenticare le vittime del lavoro e richiamare l'attenzione sull'importanza della prevenzione nella salute dei lavoratori anche durante le festività natalizie. Questo è quello che accade a Firenze, per l'appunto, un albero per la sicurezza sul lavoro inaugurato oggi in via Bausi ed è stato realizzato dall'Associazione Nazionale Lavoratori Mutilitati e Invalidi del Lavoro, grazie alla collaborazione del Comune, l'opera e di Francesco Sbolzani. Dopo due infortuni in 48 ore, la JSW di Piombino ha dichiarato uno sciopero di due ore a fine turno, questo per quanto su tutti i turni. Stiamo cercando di rintracciare Paolo Carli, coordinatore FIOM dell'ex Lucchini, al momento non risponde, quindi continuiamo con la newsline, speriamo di proporvelo appena possibile. Ancora cronaca. cronaca si riapre il caso della giovane carabiniera morta, suicida nella scuola Marescialli di Firenze. Lo scorso aprile la donna è stata trovata morta e in seguito ad un suicidio si è tolta la vita con una pistola di ordinanza dentro la scuola. Il caso, dopo le indagini della procura, era stato archiviato, ma la famiglia ha fatto opposizione all'archiviazione ottenendo appunto ragione dal tribunale. Il giudice Francesco Ponsetta, prima sezione penale, ha respinto infatti la richiesta di archiviazione sulla morte di Beatrice Belcuore, 25enne, e adesso è probabile quindi che scattino nuovi approfondimenti per capire i motivi dietro al gesto della giovane allieva. Faccio un appello al Presidente del Consiglio Meloni, intervenga lei e ha il potere di far cambiare atteggiamento all'Avvocatura e al MEF con una telefonata. Questa telefonata la fa o no? Questo è il punto, lo ha dichiarato il senatore del Partito Democratico Dario Parrini, parlando, facendo il punto sui risarcimenti ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti. Parrini ha ricordato che ora risultano pochi pagamenti delle sentenze e si tratta di fare pressione perché i pagamenti avvengano rapidamente. Sentiamo.
Ci sono cause civili in corso perché sono state avviate sulla base del decreto Draghi del 2022. In queste cause civili il problema è doppio. Da una parte l'avvocatura sta in giudizio con eccezioni pretestuose e inaccettabili che sono tese a ostacolare i ricorrenti e allungare i tempi. Quando interviene una sentenza favorevole, e quasi in ogni caso i giudici, specialmente a Firenze, hanno fatto sentenze favorevoli, l'avvocatura ricorre sistematicamente in appello, impedendo il passaggio in giudicato della sentenza, e questo fa sì che i tempi si allunghino, perché ovviamente gli stori non possono essere pagati con una sentenza di primo grado, ma solo con una sentenza definitiva. Poi c'è la colpa grave del MEF, non solo quella di aver pagato in ritardo, ma quella di non percorrere una via prevista dal decreto Draghi, che è quella delle transazioni, che sarebbero un fatto positivo per i ricorrenti, perché una soluzione stragiudiziale permetterebbe di arrivare al risultato in tempi più brevi, ma anche un fatto importante per lo Stato stesso, che andrebbe incontro a un esborso molto inferiore. Ora, l'avvocatura rappresenta il governo nei processi, il MEF è un'articolazione del governo. L'appello che io di nuovo faccio alla Presidente del Consiglio Meloni, della quale conosco la storia, ma so anche il ruolo che ha, è: lei intervenga, perché ha il potere di far cambiare atteggiamento all'avvocatura e al MEF con una telefonata.
E a proposito di stragi, di eccidi nazifascisti, sono scomparsi a distanza di poche ore l'uno dall'altro due superstiti della strage di Sant'Anna di Stazzema, 12 agosto 1944. Oggi, spiega il comune di Stazzema, prima Vittorio Pardini e poi Lidia Berretti, sono spenti, lasciando ancora più vuoto tra i pochi testimoni viventi sopravvissuti alla furia che provocò centinaia di vittime nel paese. Oggi Parco Nazionale della Pace e marchio del patrimonio europeo. Con la perdita di questi due superstiti viene meno un pezzo di memoria di due famiglie simbolo del martirio di Sant'Anna. Queste le parole del sindaco Maurizio Verona. Siamo riusciti a recuperare Paolo Carli, coordinatore FIOM JSW. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, voi siete scesi in sciopero due ore perché ci sono stati due incidenti nelle ultime ore. Che sta succedendo, Alex Lucchini?
Sì, niente, praticamente abbiamo è accaduto un incidente ieri l'altro, un incidente abbastanza grave, che un lavoratore si è fratturato un bacino in diversi posti e poi una vertebra, perché è cascato dall'alto mentre faceva un intervento a una gru, e poi per l'appunto mentre eravamo lì ci hanno chiamato che un altro lavoratore mentre lavorava al tornio è caduto dalla pedana e si è appicchiato un ginocchio e sta portando appunto soccorso. E noi, siccome erano successi diversi infortuni anche meno gravi recenti, a questo punto abbiamo dato un segnale di allarme e abbiamo dichiarato due ore di sciopero a fine di ogni turno per segnalare l'allarme in centro stabilimento, che come sapete si siamo anche in una fase dove ci dovrebbe essere un nuovo piano industriale da un'altra parte dello stabilimento, hanno definito le aree e quindi niente, abbiamo segnalato l'allarme, in questo momento c'è.
Grazie Paolo Carli, coordinatore FIOM JSW, buona serata.
Grazie a voi.
Dal Teatro delle Spiagge di Firenze, Social Christmas Tree 2024. Un appuntamento speciale con tanti ospiti per parlare di futuro, partenariati e progettazione sostenibile. Un momento di confronto all'insegna del teatro e dello spirito natalizio. Iniziativa a cura di Fondo Housing Toscano, il network urbanhousingcoop.net e Abitare Toscana. Conduce Sandra Salvato. Social Christmas Tree 2024, lunedì 23 dicembre alle 21, in diretta streaming sulla Controradio TV.
Stai ascoltando Controradio? Sei un ascoltatore fedele?
Se è Controradio che ti sveglia al mattino, ti intrattiene durante il giorno, in auto ti fa compagnia ed è la tua fonte di notizie per sapere cosa accade nella tua città e nel mondo. Controradio è parte della tua vita.
Con la sua ricchezza di voci, di musica, di contenuti, di informazione, Controradio è una realtà importante, ma anche ardua e onerosa. Sostienila con noi, iscriviti al Controradio Club, il club di coloro che dicono Controradio fa parte della mia vita.
Sabato 21, radio aperta al tesseramento. Dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 ti aspettiamo in via del Rosso Fiorentino 2B. Vieni a vedere la radio, conoscere chi ci lavora, fare la tessera e c'è anche il panettone di Controradio. Buono anche per fare i regali.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Solo negli ultimi 5 anni ne ha realizzati 7. Controradio è anche partner di progetto di enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati spesso richiesta dai bandi. Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa. Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Incisareggello in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Prato Ovest e Firenze Peretola in direzione Firenze. Da segnalare inoltre anche code sulle ramo di Missione con la 1 provenendo da Pisa verso Roma. In Fipili si segnala che a causa di lavori fino al 18 marzo 2025 rimarrà chiuso lo svincolo di Livorno-Aurelia provenendo da Livorno. Sulle raccordo Siena-Firenze invece code per incidente tra Colle Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Città di Firenze, le criticità che stanno interessando le tratte autostradali della 1 e della 11 si ripercuotono anche sulla viabilità cittadina, dove si segnalano code sul viadotto dell'Indiano, su viale Guidoni e su viale 11 Agosto in direzione autostrada. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, per l'incidente sulla 1 l'ostacolo dovrebbe essere stato rimosso perché ci sono passato 5 minuti fa, il traffico apparentemente sta tornando regolare.
Ecco, questo è il messaggio di Giacomo che fa il punto, diremo, in maniera più aggiornata addirittura dell'infotraffico. Quindi grazie Giacomo, grazie a tutti voi che ci state aiutando sulla questione traffico e non solo. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Ripensare il futuro dell'invecchiamento, questo è il titolo del nostro podcast. Cosa è successo? Ascoltabile domani alle 13:15, replica la domenica 17:10. Il mondo sta silenziosamente cambiando a causa di una vera e propria bomba demografica. I tassi di natalità infatti stanno crollando, la popolazione globale sta invecchiando rapidamente. Entro il 2050 una persona su 6 avrà più di 65 anni. Sebbene la popolazione complessiva stia ancora aumentando grazie alla crescita dei paesi in via di sviluppo come Nigeria e Pakistan, gli esperti prevedono che raggiunga il suo picco in circa 60 anni. Il passaggio alla depopolazione avrà enormi implicazioni per il futuro del lavoro, della sanità, delle pensioni. Allora, cosa possiamo fare al riguardo? Sentiamo nel podcast Manila Vannucci, psicologa esperta di invecchiamento, e Daniele Vignoli, demografo.
Io sono Daniele Vignoli, sono professore ordinario di demografia, coordino il dottorato di ricerca in Life Course Research, l'unità di ricerca su popolazione e società e un progetto nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sull'invecchiamento della popolazione. Se restringiamo il focus alla popolazione italiana e poi magari dopo allarghiamo alla popolazione mondiale, io non sono affatto pessimista, nel senso che l'invecchiamento è un fatto assolutamente positivo. Noi viviamo più a lungo e viviamo in salute migliore. Tutti noi avremo un giorno in più a settimana, tanto vivremo più a lungo, da riempire di significato, di attività. I nonni passeranno più tempo con i propri nipoti rispetto al passato. Vivremo in salute migliore rispetto al passato mediamente. Perché questi sono effetti negativi? Non lo sono, non sono negativi. Anzi, è un grande successo l'invecchiamento della popolazione, è un successo dell'umanità nel vivere più a lungo, in salute migliore, di aver vinto contro le morti non volute, soprattutto in giovane età. Certo, quando si passa dall'individuo alla società ci sono conseguenze. Le misure che noi tradizionalmente utilizziamo per studiare l'invecchiamento usano delle soglie molto fisse. Di solito l'indice di vecchiaia guarda la popolazione che ha 65 anni e più diviso la popolazione che ha tra 0 e 14 anni. In realtà ormai la pensione è più avanti di 65 anni o comunque si sposterà, e anche la popolazione, dire che la popolazione 0-14 anni è in generale la popolazione che non lavora e ci studia più a lungo, si entra più tardi nel mercato del lavoro. Quindi se io ripenso con delle soglie diverse l'invecchiamento, non è così negativa l'impatto. Poi certo, soprattutto sul sistema sanitario, sul sistema pensionistico occorre intervenire, e il punto chiave è che l'invecchiamento non è solo vivere più a lungo, l'invecchiamento è anche il fatto che si assottigliano le classi di età più giovani. La bassa fecondità è parte del processo di invecchiamento.
Riapre il corridoio Vasariano, chiuso nel 2016 per consentire l'adeguamento alle norme di sicurezza. È stato interamente restaurato e ora è di nuovo accessibile con un biglietto cumulativo con gli Uffizi, 25 euro più 18 per l'appunto, a gruppi di 25, gratuito la prima domenica del mese. Per ora è nella sua nudità rinascimentale, dunque vuoto, senza opere, ma sono in programma allestimenti che verranno poi presentati successivamente. Questo quanto garantisce, tra le altre cose, il direttore degli Uffizi Simone Verdi, al microfono di Chiara Brilli.
Il corridoio è stato svuotato per fare i lavori. Gli allestimenti che si sono succeduti nel tempo sono vari. Abbiamo avuto i teleri, i medicei, poi abbiamo avuto i disegni, le stampe, poi dopo abbiamo avuto gli autoritratti. L'impegno era quello di aprirlo al primo giorno utile. Gli operai sono usciti da questi spazi due giorni fa, adesso è aperto. Direi che questa nudità rinascimentale ha una sua potenza molto particolare, che abbiamo scoperto noi stessi nel momento, nell'ultima fase dei restauri, e credo sia un'opportunità scoprirlo vuoto per una prima fase, così come lo conobbero e lo attraversarono i primi medici, e poi dopo ovviamente seguirà un progetto di allestimento al quale stiamo lavorando e che vi presenteremo a momento debito. Siccome noi siamo un museo pubblico statale, avevo pensato anche di riservare delle aperture speciali ai fiorentini, ma non si può per legge. Però quello che si può, lo abbiamo fatto, è fare in modo che il corridoio Vasariano sia gratuito nella domenica gratuita del mese. Per il momento noi ci teniamo in una, diciamo, prima sperimentazione prudenziale di 25, il numero massimo di compresenza per lotto, cioè per spazio di sicurezza. Noi apriremo in maniera prudenziale un gruppo ogni 20 minuti per vedere come andrà, quale sarà il tempo della visita, e poi ovviamente dopo questo esperimento pilota vedremo come procede. Sono 700 persone al giorno, e poi dopo vediamo se si può, se tutto funziona come noi vogliamo, poi vediamo se possiamo implementare. Grazie a Dio la nostra normativa ci permette di avere degli sconti molto considerevoli per i minori, per tutti coloro che, diciamo, hanno bisogno di essere favoriti nell'accesso alla cultura. La domenica gratuita è un presidio importante, il prezzo è di 18 euro, per chi dovesse avere un prezzo di 2 euro vuol dire 20 euro. Anche su questo in ogni caso faremo poi successivamente le nostre valutazioni.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E con la storia di questa sera ritorniamo all'inizio della newsline, agli aggiornamenti sulla tragedia di ieri a San Felice a Ema, le tre vittime e la bambina che si trova ricoverata in gravissime condizioni al Meyer. La causa che sembra essere indicato per tutto questo è il monossido di carbonio e dunque il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento, segnatamente la caldaia. Allora la storia che vorremmo raccontarvi è quella della prevenzione, innanzitutto della necessità di curare quelli che sono impianti diciamo molto vicini alla nostra quotidianità evidentemente, ma che hanno un profilo di rischio che va curato. Buonasera a Paolo Pagliarini, presidente nazionale installatori CNA e dei termoidraulici di CNA Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Innanzitutto le chiedo, quando lei ascolta notizie del genere, che sensazione prova da tecnico della vicenda?
Innanzitutto è sempre difficile commentare queste mai facile, soprattutto per le persone che sono coinvolte. Purtroppo in questi giorni ce n'è una dopo l'altra di queste notizie tragiche. E ritornando invece su questa, allora qui bisogna capire cosa è successo, non è facile, qui ci sarà la magistratura che farà quadrato su quello che è successo, però come ha detto lei in prima battuta, la prima cosa da fare è la prevenzione, è cercare di rendere, come diciamo noi in CNA, gli impianti il più sicuri possibile, e la prima cosa che si può fare è quella di una manutenzione programmata, di cercare di tenere gli impianti revisionati, e quando si parla di impianti non è solo la caldaia, ma su questi sistemi presumo, però ancora non abbiamo i dati, che siano caldaie a tiraggio naturale, che ovviamente non è solo un problema di espulsione dei fumi. Purtroppo in questi casi può succedere, il tecnico è andato, ha fatto una buona revisione, un'ottima revisione, ha controllato tutti i parametri con la prova a fumi, poi purtroppo succede che con questo freddo o con altro degli uccelli ci fanno il nido e lì capita il problema. Per cui un'altra indicazione si potrebbe dare, oltre che una buona manutenzione e una verifica puntuale ogni anno, non solo quando c'è da fare il bollino, è quello di effettuare un cambio di queste caldaie, che sono quelle un pochino più rischiose. Ovvio che la normativa vigente non verrà più incontro nell'aiuto dei bonus, perché le caldaie gas non saranno più usate da bonus o eco bonus o di ristrutturazione, per cui questa è un'altra regola per il pubblico cittadino che ovviamente vorrà effettuare un cambio. Non so se
perfetto. Quindi chiaro. Allora, dunque, manutenzione certamente, prevenzione, abbiamo detto chi può cambi gli impianti più vecchi, in più cosa si può fare?
Ma altre cose uno potrebbe effettuare, mettere, come detti in non proprio bene, ma i cosiddetti annusatori. Praticamente ci sono, questo soprattutto per perdite di tubazione gas, e non è questo il caso, ma insomma cercare di fare una prevenzione, cercare dal punto di vista di rendere sicuri gli impianti anche con delle verifiche non solo strumentali, come si è detto sulla caldaia, ma anche su quello che è. Però la miglior cosa sarebbe, se realmente sarà questo, ora non ho la sfera di cristallo, però se fosse un problema di una caldaia a tiraggio naturale, è ovvio che la miglior cosa sarebbe provvedere a mettere caldaie che possano dare garanzie e di sicurezza. Con questo non è che bisogna demonizzare la caldaia a tiraggio naturale, la caldaia a tiraggio naturale dà dei problemi e alcune volte, come ho detto prima, faccio la manutenzione una settimana prima, poi c'è un evento e può creare questo problema, e le sicurezze che ci sono alcune volte non danno una mano, anche se in teoria anche sulle caldaie a tiraggio naturale qualche sicurezza c'è. bisogna vedere se poi questa persona aveva effettuato la revisione e la manutenzione oppure
no. E su questo non possiamo dire nulla, naturalmente. Grazie, esatto. Grazie Paolo Pagliarani, presidente nazionale installatori CNA e termi idraulici CNA Firenze. Buona serata e buon lavoro a lei. Grazie. Allora, siamo in conclusione. Siamo